Ti ringraziamo e ti benediciamo, oh Padre, perché attraverso Gesù tu ci vuoi ricondurre a te, a una intimità profonda con te. Davvero noi siamo chiamati a vivere nel tuo cuore, ad essere figli nel Figlio. Signore Gesù, donaci il coraggio di una preghiera insistente, una preghiera fiduciosa. Donaci di non arrenderci di fronte all'apparente assenza di risposta, all'apparente negazione di ciò che noi chiediamo. Insegnaci la fiducia totale, l'abbandono filiale. Spirito Santo, tu che ci sei donato perché diventiamo figli, ti preghiamo di insegnarci lo spirito filiale, di donarci lo spirito di pietà filiale, perché ci apriamo completamente all'amore del Padre e facciamo crescere in noi desideri grandi. Maria, tu che sei maestra di orazione, insegnaci la preghiera fiduciosa e aperta dei figli. Amen. Abbiamo dunque visto un primo insegnamento sulla preghiera, abbiamo visto come la preghiera è intanto uno scoprire, mettersi nella verità di fronte a Dio, e vedere Dio nella verità e vedere noi nella verità, chi è Dio e chi siamo noi. Questo è il primo atto di preghiera. Chi è Dio? Dio è il Padre, Dio è colui che dà senso a tutta la nostra vita, Dio è l'origine della vita, e chi siamo noi? Noi siamo peccatori. La nostra realtà è quella di essere continuamente preda del male, e quindi la nostra esperienza, l'esperienza che facciamo, è l'esperienza di buio, di morte. Dio ci indica continuamente percorsi di vita e noi ci ostiniamo ad essere coloro che percorrono invece percorsi di morte. Di qui la necessità di metterci davanti a Lui per chiedere a Lui di diventare veramente figli. Questa è la preghiera che abbiamo visto leggendo questi primi quattro versetti del capitolo 11 di Luca. E siamo dunque al quinto versetto, dove Gesù continua il suo insegnamento. E infatti comincia così: poi aggiunse. Quindi non è qualcosa di diverso, ma è un aggiungere a ciò che è stato detto. È come dire, nella preghiera c'è un primo contenuto, ma quando bisogna pregare? Quali sono le condizioni in cui bisogna pregare? Qual è il tempo in cui bisogna pregare? Noi siamo convinti erroneamente che o si prega quando uno se la sente, se no è meglio non pregare. In questo caso credo che non si pregherebbe quasi mai o mai, perché se uno prega quando se la sente, però sembra una cosa molto, molto logica, perché uno deve fare le cose quando uno se la sente. Vorrei vedere quando uno va a lavorare, se aspetta di sentirsela, oppure se quando ero bambino mia madre mi avesse detto: tu devi andare a scuola solo quando te la senti. Non so se sarei andato molto a scuola. Oppure una madre di famiglia che dice: meglio far da mangiare al proprio marito, ai propri figli, quando uno se la sente, che farlo quando di malavoglia, perché le cose fatte di malavoglia non riescono bene. Voglio vedere quante volte uno mangia, nel marito o i figli mangiano, secondo me, se fanno solo quando se la sente. Però ecco, guardate, il nostro mondo è un po' legato a questo filo esile della emozionalità, dove è importante le cose che si sentono, no? Le cose bisogna sentirle. Chi l'ha mai detto, no? Le cose bisogna volerle. si possono anche non sentire, ma l'importante è volere. Amare non vuol dire sentire, ma vuol dire volere, volere il bene. Infatti si dice ti voglio bene, è un volere. Posso anche non sentire, ma ho deciso di volere il bene per te. E questo è l'amore. Se no, alla fine siamo sempre lì, a questi livelli di emozionalità, no? Ogni tanto c'era qualche, mi sentivo quando ero parroco con qualche mamma che diceva, ma io ai miei figli dico sempre, se andate a messa solo se vi sentite. Io dicevo a queste madri, lei crede che io mi sento sempre di celebrare la messa? Non mi sento, ma lo faccio lo stesso. Non è legato al sentire o non sentire. Il valore profondo della preghiera non è questo. E difatti Gesù qui parla di una preghiera fatta a mezzanotte. Mezzanotte vuol dire nel centro della notte, nel buio assoluto. Quindi in una situazione dove uno francamente non se la sente, no? E quindi Gesù presenta è quello che io ho chiamato la parabola dei tre amici, vi siete resi conto perché sono tre amici, no? Il primo, se uno di voi ha un amico, quindi il primo amico sono io dell'altro amico, e quindi è una preghiera, Gesù sta facendo un discorso per ciascuno di noi, non sta dicendo se il migliore di voi, oppure se questo apostolo specifico, che sono San Giacomo o San Matteo, no, ciascuno di noi, quindi ognuno di noi è chiamato a questo, ha un amico, che vada lui e vada lui a mezzanotte a dirgli, quindi ci sono io, ho un amico a cui dico, amico prestami tre pani perché è giunto da me un amico, ecco i tre amici, perché ho chiamato la parabola dei tre amici. Intanto è una situazione, cominciamo a soffermarci su una situazione, la prima situazione è quella della notte, viene presentata una situazione di buio. Il buio nella Bibbia non è semplicemente la notte, non è semplicemente una situazione cronologica, ma è una situazione psicologica e spirituale. Quando Giuda esce dal cenacolo, San Giovanni dice era notte. Dire che era notte vuol dire che dentro di lui era notte, perché fuori c'era la luna piena, il plenilunio di primavera. Col plenilunio di primavera, francamente, si può leggere il giornale stando fuori, almeno in Oriente è così, con questo plenilunio, una luna splendente, per cui perché questa sottolineatura della notte? È la notte della perdita di riferimento, è quando ti sembra che Dio sia lontano, è quando hai l'impressione che tutto sia niente e niente sia tutto. Questo senso di frustrazione, di pesantezza, di incapacità di credere in te stesso e negli altri, queste situazioni, è la notte, insomma, la notte, ricordate la notte oscura anche di San Giovanni della Croce, no? Questo Dio che si rivela proprio nella notte oscura, il nostro Dio non è il Dio che si rivela nella piena luce, in plein air, ricordate sempre il nostro Pascal, i pensieri, il nostro Dio è il Dio che si rivela nascondendosi e che si nasconde rivelandosi, non è un Dio che si fa vedere così in maniera forte. La prima situazione è la notte, la seconda situazione è la situazione di povertà, c'è qualcuno che non ha ciò che dovrebbe avere. Va da un amico a mezzanotte a dirgli prestami tre pani. Quindi la preghiera prima di tutto è un momento, quando si fa la preghiera? Si fa sempre, ma soprattutto nella notte, nel momento di buio. Abbiamo bisogno di pregare quanto più siamo nel buio, quanto più siamo nella mezzanotte. Ma la seconda situazione è che tu preghi quando sei povero, quando manchi di qualcosa. Per cui è una preghiera anche, il primo tipo di preghiera, la più semplice, la più normale, è la preghiera di domanda. Anche il Padre Nostro era una preghiera di domanda. Ogni tanto noi abbiamo delle tentazioni mistiche, no? Ah, ma la preghiera di domanda non vale, bisogna fare solo le preghiere di lode. No, come dire, io mangio soltanto il pollo arrosto. La preghiera è una è un menù, è un cibo, e quindi esige una varietà. Esiste la preghiera di lode, esiste la preghiera di ringraziamento, ma esiste anche la preghiera di domanda, e pensate quanti salmi sono preghiera di domanda, oppure preghiera di lamento, pensate a tutto il libro delle lamentazioni di Geremia, e occorre variare anche i tipi di preghiera, perché si prega con la vita, e se la mia vita è una vita che sto trascorrendo nella notte, pregherò nella notte, e se sto vivendo un momento di disagio, di sofferenza, di mancanza, sarà una preghiera di domanda. E quindi è importante anche avere questa certezza del contenuto della preghiera. Spesso abbiamo, soprattutto in certi gruppi di preghiera, i cosiddetti di rinnovamento, che per loro esiste solo la preghiera di lode. Certo, esiste la preghiera di lode, non dobbiamo dimenticarci che è importante. Nel Vangelo c'è un paio di volte appena. C'è la famosa preghiera di lode di Gesù: ti benedico Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ma questa è una preghiera di lode, ma per il resto abbiamo preghiere di domanda: Padre, liberami da quest'ora, Padre, passi da me questo calice, eccetera. Ci sono tante preghiere che sono preghiere di domanda o di supplica. Quindi non esiste solo quella. Quindi una preghiera fatta nella notte e una preghiera, il terzo atteggiamento è che prestami tre pani, ma notate bene che non è una preghiera fatta, non è i tre pani per me. Senti, mi è venuto un buco allo stomaco, proprio a mezzanotte, nel centro della notte, non ho il pane, so che tu sei amico, vengo da te a domandarteli. No, non è per me, ma vengo a domandarti tre pani per un amico che è giunto da me da un viaggio. Quindi non vado a domandare delle cose per me. Già vedete che qui abbiamo anche una condizione perché la preghiera sia esaudita. Volete essere sicuri che la vostra preghiera sia esaudita? Cominciate a pregare per gli altri. Se pregate per voi stessi, più difficile. Pregate per gli altri. Io sono sicuro, ho visto che quando prego per gli altri di solito è esaudita. Quando prego per me, mica troppo, perché alla fine sono io al centro di tutto, no? E quindi è un po' un mettermi sotto i riflettori di Dio, come dire: Signore, ho bisogno, no? Ma comincia a pregare per gli altri. Infatti Gesù dice: quando due o tre si accorderanno per chiedere qualcosa per un altro, allora Dio lo accorderà. Ricordate, se il tuo fratello ha qualcosa contro di te, vai, riprendilo, tu hai il fratello, se non ti ascolta, allora vai, dillo a un altro e andate insieme, se non ascolta nemmeno voi due, ditelo alla chiesa, all'assemblea, e se non ascolta nemmeno questo, sia per te come un pagano e un pubblicano. E cosa vuol dire sia per te come un pagano e un pubblicano? No, perché dice se non ti ascolta, tu lo vuoi correggere e non ascolta né te, non ascolta i fratelli, non ascolta la chiesa, allora sia come te. Cosa fa Gesù per i pagani e i pubblicani? Ha un atteggiamento maggiore di attenzione, di tenerezza. Quindi se l'altro non ascolta né te, né i fratelli, né la chiesa, mettici un surplus d'amore. Gesù mangiava con i pubblicani, mangiava con gli ultimi. Infatti poi aggiunge nel Vangelo di San Matteo: se infatti due di voi si accorderanno per chiedere qualunque cosa, allora se questo qui davvero è così lontano e non ascolta nessuno, c'è bisogno di un surplus d'amore, circondalo di tenerezza, amalo come lo ama il Padre, amalo come lo amo io, anzi mettetevi insieme, perché vi dico, se due si accorderanno per chiedere qualcosa, il Signore ve la darà. Allora, due si accordano, accordatevi a pregare per lui, e certamente non potrà più resistere all'amore di Dio. Allora, è questo tipo di preghiera, è una preghiera fatta nella notte, in cui vi sembra inutile, in cui tutto vi sembra pesante, vuoto, eccetera, preghiera fatta nella tentazione, se volete, è una preghiera fatta con la povertà, io non ho da dare nulla al mio amico, vengo da te a domandarlo, è una preghiera fatta per l'altro. Sono già tre caratteristiche che emergono, no, da questa parabola, che tra l'altro è brevissima, perché finisce, sono dal versetto 5 al versetto 8, quindi quattro versetti in tutto, però vedete che ci dice già qualcosa. In più è interessante che ci si rivolge a Dio come a un amico, amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico, ecco i tre amici. Dio è l'amico, ricordate che Gesù lo dirà, non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Ricordate che sono cinque i titoli, c'è un'escalation di titoli nel Vangelo che Gesù dà a coloro che lo seguono. Il primo titolo lo troviamo all'inizio del Vangelo, sono i discepoli. Chi sono i discepoli? Anche il nome italiano, perché poi l'italiano viene dal latino, in questo caso viene dal verbo disco, che vuol dire imparare, apprendere, andare a scuola. In greco è la stessa cosa, mazzetai vengono chiamati, quindi il verbo manzano, che vuol dire sempre imparare, andare a scuola. Allora, primo atteggiamento, il primo momento, Gesù ti chiama discepolo, cioè perché vai da lui per imparare qualcosa, come quando si va a scuola. Voi sapete che a scuola si sta qualche ora, poi si torna a casa, no? Non è che uno va a scuola e poi sposa la maestra, ma va a scuola e poi torna a casa, fa 4 ore, 5 ore e poi torna a casa, no? Poi Gesù li chiama apostoli, il secondo titolo è apostoli, il verbo apostello va bene, ma vuol dire inviati, mandati, ma c'è uno qualcosa di più, apostolos, apostolon, lo stolon in greco, e c'è la preposizione apo, era la spedizione militare. Allora, è quando uno si mette, viene mandato, ma in una spedizione militare. Gesù è il mio capitano, Gesù è la mia guida, e io parto con lui per conquistare il mondo. E se vado con lui, uno non è che va in guerra e poi torna a casa a mangiare. Dorme col suo capitano, dorme sotto le tende oppure nei cunicoli scavati, eccetera, no? E quindi è tutti per uno per tutti, è qualcosa di più, si sta insieme giorno e notte, è già qualcosa di bello, no? Quindi da una esperienza estrinseca vado, qualche ora poi torno, Gesù chiede qualcosa di più, diventare apostoli, cioè essere compromessi, giocarsi nella vita, non fare semplicemente le cose a metà. Poi c'è il terzo titolo, che è quello che troviamo qui, amico. No, prima il terzo titolo è servo, i servitori. Qual è quel servitore avveduto e prudente a cui il Signore darà in mano tutte le cose? In fondo il servo nella Bibbia non è, ecco, noi dobbiamo essere attenti che nella Bibbia il servo non è il domestico che scopa il giardino, che tira su le foglie secche, oppure la donna a ore che viene per mettere in ordine le camere. No, non è questo il servo, il servitore. Nella Bibbia il servo, ricordate, Mosè, mio servo, Abramo, mio servo. Maria che dice, eccomi, sono la serva. Quando Maria stupita dice, servo vuol dire il collaboratore fidato. Potremmo dire il plenipotenziario, l'uomo di fiducia, ma a cui io do in mano tutte le mie ricchezze, sicuro che lui gestirà bene tutto. Potremmo dire l'amministratore delegato adesso, no? Si chiamerebbe così. E quindi è quella persona di cui io ho una fiducia totale, per cui so che non mi tradirà mai. Ecco il servo, il collaboratore, il braccio destro. Allora dire il servo di Dio è il collaboratore di Dio. Maria infatti non dice, guarda, io sono umile serva. No, dire che io sono la serva vuol dire, ecco, sono la collaboratrice fidata di Dio. Sono colei che Dio ha scelto per mettere in opera il suo progetto. Quindi il braccio destro. Colei senza la quale Dio non può fare nulla, il servo. Ecco. Poi Gesù però va avanti e dice, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. E infatti poi aggiunge, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, non è che non lo sa, lo sa perché il padrone glielo dice, perché gli vuole comunicare le sue decisioni, però non è all'origine della decisione, invece l'amico è colui che decide insieme, che gli dice facciamo così, ti do un consiglio, proviamo, allora vuol dire che voi siete insieme a me e con me prendete le vostre decisioni, allora è l'amico, è colui che io scelgo. Ed è qualcosa di bello, perché l'amico esprime una predilezione, in mezzo ad altri ne scelgo alcuni, non è di tutti essere amici, no? Non si può, l'amicizia non si può imporre con le carte bollate o per decreto. Adesso stabilisco nel decreto che tutti devono essere amici, tant'è vero che in ogni comunità non ci si chiama amici, c'è un nome che è ulteriore, che è un'escalation, che è un po' più difficile, perché essere amici è bello, no? Tra amici ci si ritrova, perché in fondo si hanno gli stessi ideali, si crede nelle stesse cose, comunque si condividono dei valori che sostengono tutta la vita, è bello essere amici. Però c'è un passaggio in più, ed è l'ultimo passaggio, il quinto nome che Gesù dà, e lo dà dopo la risurrezione, perché prima non sono pronti a riceverlo, ve lo ricordate il nome? Alla Maddalena, va dai miei fratelli e di loro, ecco, io salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ormai siamo diventati fratelli. Gli amici ci scelgono, i fratelli ci sono dati. Sono due cose diverse, Come i figli. Nessuno sceglie i propri figli. Qualche mamma qui ha scelto i propri figli? No. Uno li vorrebbe belli, buoni, bravi, con la mia testa, con i miei gusti. No, sono diversi, non sono quelli che voglio io. I figli vengono così, i fratelli. Io non ho scelto le mie sorelle, i miei fratelli. Gli sono stati dati. Come non ho scelto, così nelle comunità si chiamano fratelli, non amici. Ogni tanto nelle comunità, ma siamo insieme ma non siamo amici. No, l'amicizia non si impone né con le carte bollate né con la consacrazione. Non è che siccome ci siamo consacrati dobbiamo diventare amici, no. Perché l'amicizia è qualcosa di gratuito che uno elegge, uno sceglie. Si può essere insieme senza essere amici. Tant'è vero che nel Vangelo si parla di 12 apostoli, però c'è il discepolo che Gesù amava, ma come gli altri non li amava, no, c'è uno con cui aveva un feeling maggiore. E perché questo è normale che ci sia. C'è qualcosa che scatta con uno e non con l'altro. Come dicevo, l'amicizia non si impone con decreto, con le carte bollate. Ecco, vuol dire che quindi c'è un feeling. Vabbè, dopo c'era proprio settimana scorsa, mentre mi trovavo a Međugorje, il campo della vita, il campo della gioia, campo delle ragazze di Suor Elvira, c'era una cosa che mi ha fatto ridere, perché dopo che avevo spiegato questi 5 titoli, perché era la festa degli apostoli Filippo e Giacomo, e allora ho spiegato cosa sono gli apostoli, no? E la responsabile, che è la Cinzia, la moglie di Marco, fratella, mi dice, sì, io credo che sia un altro titolo che io sto vivendo qui in comunità. Qual è il sesto? Gli dico, Cinzia, lei dice, Zerbino. Adesso sto facendo lo Zerbino di tutti, non sono più soltanto discepolo amico, discepolo apostolo servo e poi fratello, adesso diventato anche Zerbino, perché non ce la faccio più. Ecco, può darsi che è vero, sulla croce Gesù diventa poi anche lo Zerbino, se vogliamo, ma ecco, credo che sia importante vivere questa realtà però dell'amico, perché al Vangelo si presenta proprio questa parabola dei tre amici, c'è questa relazione, se Dio è il padre, però ricordati che anche l'amico è colui che tu scegli, chi è l'amico? È l'amico, è colui che tu scegli in una situazione difficile, che è notte, lo dicevano anche i romani, no? Amicus certus, in re incerta cernitur, c'è un gioco di cccc, no? L'amico sicuro si sceglie nel momento difficile, cioè nel momento difficile, in un momento in cui sto vivendo delle situazioni di disagio, non vado a cercare la persona che mi dà, che so, dei buoni consigli, ma la persona che mi capisce, quindi l'amico. Quindi ecco perché in questo momento, che è la notte, vado a cercare un amico. Dall'altra parte c'è un altro amico che è venuto da me di notte, cioè io non sono in grado di aiutarlo, ho bisogno di un aiuto più grande, quindi vado da Dio, che è l'amico con la A maiuscola. Di fronte alle difficoltà, ai disagi, alle notti dei fratelli, ma alle mie notti anche, ecco dove devo andare. Devo andare dall'amico con la maiuscola. Non dice vai dallo psicologo o vai dal tuttologo, ma vai dall'amico con la maiuscola quando è notte. E gli chiede tre pani. Per chiedere un pane, c'è un amico che è venuto da me a chiedermi pane e io vengo a te a chiedere il pane. Il pane, abbiamo già visto che il pane vuol dire vita, è qualcosa che è essenziale alla vita. E so che io non posso dare qualcosa che è essenziale alla vita, conosco la mia impotenza. Nel Padre nostro abbiamo riconosciuto che siamo peccatori, no? Perdonaci i nostri peccati. E dunque, se sono peccatore, il peccato è l'assenza, il peccato non è qualcosa che c'è, ma è qualcosa che non c'è. Ricordiamo che il peccato non è un di più, ma è un di meno. È il buco, è la mancanza di una perfezione che ci dovrebbe essere, il peccato. Non è un qualcosa che io ho fatto, ma è qualcosa che non ho fatto, cioè non ho fatto il bene che dovevo fare. Non so se vedo stupiti il peccato, perché in realtà il peccato è un'assenza, la grande scoperta di Agostino, no? Il manicheismo aveva visto il male come qualcosa, come una copresenza accanto al bene, ma il male non è una presenza, ma è un'assenza. È un'assenza di bene. Le tenebre non sono qualcosa, ma qualcosa che non c'è, la mancanza di luce. Allora, il peccato è qualcosa che non c'è, è una mancanza di vita, per cui è morte, per cui è buio, per cui è assenza di bene, ecco il peccato. Allora, io se sono in una situazione di peccato, e quindi non possiedo nulla, sono nel vuoto, non ho la vita da dare all'amico che viene a domandarmi il pane, cioè la vita, e so da chi però posso andare a prendere questa vita, vado da Dio, che è l'amico con la maiuscola, il quale veramente mi può dare la vita che io posso dare all'amico. E qui credo che ci sia anche una... penso non direttamente nel testo, perché non dobbiamo esagerare, nel cercare interpretazioni che non ci sono, però potremmo vederlo ulteriormente come sviluppo, questo, un riferimento all'Eucaristia. Vado da Gesù a ricevere la vita perché io non sono in grado di dare la vita ai fratelli. Capite? Cosa facciamo noi quando andiamo a ricevere l'Eucaristia, quando andiamo alla Messa? Siccome sono così povero che non riesco a dare nulla agli altri, non posso dare la vita, il pane, pane uguale vita, vado a ricevere la vita da Dio, dall'amico con la A maiuscola, il quale mi dà la sua vita perché io la posso a mia volta trasmettere all'amico. Capite la responsabilità e la bellezza dell'Eucaristia, no? E vado all'Eucaristia non soltanto quando mi sento, non soltanto quando c'è luce, ma nella notte. Vado nella notte a chiedere all'amico la vita per l'altro amico che è venuto da me. E non ho nulla da mettergli davanti, quindi questa sottolineatura del nulla. Io non ho nulla, vengo da te. E se quelli dall'interno gli risponde, stiamo attenti che non è come adesso, pensiamo com'era, cioè la situazione è un po' paradossale, è proprio una situazione di totale indiscrezione. Com'era situata la casa allora? Noi abbiamo la nostra casa abbastanza comoda, no? Abbiamo la stanza da letto, la cucina, la dispensa, per cui mi alzo, vado, apro il frigorifero oppure apro il freezer, dico guarda che bisogna scongelarlo, mettiamo in microonde, poi dopo te lo do, ecco, e poi posso scendere giù al piano di sotto oppure dalla finestra, gli caldo il cestello e gli do i pani. Pensiamo alla situazione della casa ebraica, o la casa come era allora, la casa dei poveri. Era un'altra situazione, vivevano in un'unica camera tutti. Quindi, cosa si faceva la sera quando si andava a letto? Si prendevano, si chiudeva la porta col catenaccio, si stringevano tutte le masserizie contro la porta, si metteva giù la stuoia e ci si metteva a dormire, spingendo quindi tutte le cose. Immaginate, poi non c'era la luce elettrica. Allora, uno viene a bussare alla porta, mi dai tre pani? Oh, santo cielo, qui adesso. Prima di tutto cercare l'acciarino cominciare, pim 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 per farsi notare la scintilla, e cercano, quindi tutti che si alzano, ragazzi su tutti i piedi, moglie alzati anche tu, dai cerchiamo l'acciarino, dove siamo, ma dove l'hai messo, ma chi è questo qui che rompe le scatole adesso, e quindi lì a picchiare, e poi dopo cercare di capire un po' dove l'abbiamo, quindi spostiamo su tutti, sulle stuoie, indietro tutti i mobili, andiamo a cercare la madia, capite che confusione, in una notte, nel centro della notte, non tanto che stavano andando a letto, non al mattino quando ormai verso l'alba si stavano alzando per andare a lavorare, ma nel mezzo della notte, quando tutti sono lì come che si alza, uno si sveglia ancora la notte, sei lì come un fantasma, prima che connetti dove mi trovo, passa un po' di tempo, no? E sei lì tra il sì e il no, allora capite che è una parabola paradossale, cioè in un momento sconvenientissimo. Allora, se quelli dall'interno gli risponde non mi importunare vuol dire non rompermi la testa, non prendere le scatole, no? Cosa vuoi? Adesso, a quest'ora, ma dai, non venire a rompermi le scatole. La porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, quindi sono lì tutti, ma devo svegliarli tutti. Non posso alzarmi per darteli, cioè non posso vuol dire, se mi devo alzarmi adesso devo scomodare tutti, è qualcosa di estremamente scomodo, di difficile, perché vieni proprio durante questa notte, cioè in fondo è paradossale, non è che Dio sia così per dire, però è dire, se anche tu hai un amico così e che viene in piena notte, quindi ma Dio che è Dio, che è l'amico con la maiuscola, non interverrà, cioè, infatti il problema è proprio qui, è il paradosso, è il sottolineare, è una argomentazione a fortiori, direbbero in filosofia, no? Cioè si tratta di, cioè, tanto più Dio, se un amico, quando tu insisti durante tutta la notte, questo qui comincia a dire, vedete, no? Sono a letto con me, non posso, vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, a dargliene quante gliene occorrono, almeno si alzerà a dargliene quante gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ora, la parola greca non è veramente insistenza, ma è sfacciataggine. per la sua qualità di rompiscatole, E quindi si alzerà almeno perché è un rompiscatole, insomma, lui insiste, ma insomma, a fuori di battere la porta, comunque i figli sono già svegli. Il bambino comincia a dire, papà, ma cosa c'è, chi è, ma sì, sta zitto un attimo, vediamo, e tanto sono già, allora, o stai qui tutta la notte ad ascoltare questo che bussa alla porta e dammi sti pani, o alla fine mi alzo e poi dormiremo ancora un po', qualche ora ne avremo ancora. Cioè, in fondo è il paradosso, no? Se un amico, che è amico, e quindi non è Dio, oppure nel giro dei tre amici c'è uno che si trova anche in questa situazione paradossale e lui alla fine dice, ma sì, è meglio che mi alzo, almeno è finita, fuori il dente, fuori il dolore, e vale finita, piuttosto che stare lì ancora a cinquantarla, come si dice a Milano, no? Davanti, tum, 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 questo qui mi rompe, e allora è sicuro che Dio certamente non è così. Però ecco, in fondo, vedete, allora la preghiera, che deve essere una delle qualità della preghiera, è quella dell'insistenza, dell'essere molesta, la preghiera addirittura molesta, noiosa magari, ah ma io non vorrei annoiare Dio, no, annoiate Dio, no? Santo Quarto d'Ars diceva, importunate il buon Dio, cioè essere capaci di importunare il buon Dio, essere sfacciati con Dio, insomma, no? Essere rompiscatole con Dio, cioè insisti, è un po' come, cioè alla fine, se tu credi che lui davvero è Dio, è padre ed è amico, se lui ha quello che può darti, quello che ti serve, cioè la vita, il pane, e tu non ce l'hai, allora abbandonati a lui, non lasciare perdere, non demordere, tieni duro, cioè in fondo è tutto questo atteggiamento che siamo invitati a fare. Ora, è importante domandarci, credo, di fronte a tutto questo, a che punto siamo, no? Com'è la mia preghiera? È una preghiera così? Guardate che in fondo una preghiera è così, è anche una preghiera semplice. Noi siamo molto complicati nelle nostre preghiere. È la preghiera del rompiscatole che non devi dire, ma questa l'ho già fatta ieri, oggi farò un'altra preghiera. No, non è la... no, se hai veramente bisogno, è la preghiera del bisogno, la notte e il bisogno. Se non preghi e non sei insistente, vuol dire che non sei nel bisogno. Perché Dio qualche volta ci fa aspettare? Ma perché? Non ci crediamo veramente. E se certe cose non le domandiamo più, perché non erano necessarie, no? Non è forse vero. Oppure non ci credevamo noi. Oppure non avevamo talmente amore per l'amico da non chiederlo più all'altro amico con la A maiuscola. E questo. E quindi se noi veramente amiamo, allora viene fuori un altro atteggiamento della preghiera che è fondamentale. Che cos'è che spinge ad andare dall'amico per chiedere un pane per l'amico? L'amore. Se la preghiera non esce dall'amore, non scaturisce dall'amore, non è preghiera. Pregare uguale amare. Ma ancora viene fuori anche un'altra cosa. In fondo quest'uomo ha perso del tempo. Preghiera è perdere tempo. Perché con chi noi non abbiamo mai tempo? Con le persone che non amiamo. Quando noi siamo lì a parlare con uno e continuiamo a guardare l'orologio, vuol dire che questa persona ci sta sulle scatole o comunque che ho altre cose più importanti da fare. Teniamo presente di un libro di Oliviero, poi è bello anche il contenuto, ma il titolo è Dio non guarda l'orologio. Perché Dio non guarda l'orologio? Perché ama. La mamma non dice ti ho dedicato 24 ore al giorno per 9 mesi e poi per tutta l'infanzia ti sono stato accanto, eccetera, perché non guarda l'orologio, si ama. La donna ha ore, sì, perché deve essere pagata secondo le ore che ha fatto. E quindi è contenta di dedicare tante ore, ma non perché ama, ma perché prende i soldi. È un'altra cosa. Qui siamo nella gratuità, quindi vedete che vengono fuori tanti atteggiamenti e tanti atteggiamenti che devono essere alla base della preghiera, la gratuità, l'amore, l'insistenza, il disinteresse anche. Che interesse ha questo ad andare a chiedere un pane per un altro? Potrebbe benissimo dire, senti, e domani mattina, dai, hai fatto il viaggio, ma no, capisco, ma vieni qui a rompere me perché io vado a rompere un altro, insomma, dai, domani. Già, Gesù troveremo un altro detto da Gesù, un detto di Gesù che è finito poi nella lettera di San Giacomo, no? Se hai qualcosa che puoi dare all'amico, non dirgli passa domani. Ecco, quando noi diciamo passa domani vuol dire che non c'è amore, non ho tempo per te. Mentre l'amore è proprio questo, avere tempo per l'altro. La nostra società è la società che non ha tempo, spesso è una società senza amore. Una società che diventa piena di corse, cose da fare, ma non ho tempo. Non ho veramente tempo per quelle cose che sono essenziali alla vita. E quindi per il pane. Quello che è veramente soprasostanziale, cioè che non è solo per oggi ma anche per domani, quel pane che dura e che è il pane per il futuro, è il pane per un cammino verso un futuro che è speranza, che è gioia, che è pienezza. E quindi vengono qui ancora a galla tanti atteggiamenti che devono toccare la nostra preghiera. Quindi le domande che dicevo prima, che dovremmo imparare a farci, qual è la mia preghiera, come prego io, dedico il mio tempo a Dio, regalo il mio tempo, è gratuita la mia preghiera, è disinteressata, è fatta per l'altro, è insistente, anche nella notte, cioè nella notte vuol dire anche nel momento della prova, della difficoltà, so essere una persona di preghiera, uno che si abbandona totalmente a Dio. E credo che sono tutte domande che dovremmo farci. Cristo alla luce di questo testo così piccolo, una piccola parabola, potremmo dire una piccola icona, potrebbe anche metterla in scena cinematograficamente, no? Vedere un po' che cosa provoca, che cosa muove quest'uomo per andare dall'amico, per chiedere all'amico, quindi quale affetto, quale tenerezza, quale prendersi cura dell'altro, no? In fondo è ancora, se tu sei diventato come il buon samaritano, ti fai vicino all'altro e certamente Dio si fa vicino a te. Se tu ti sei fatto vicino, ti prendi cura, vai a chiedere il pane per il fratello, ricordate che il samaritano dice all'oste, prenditi cura di lui, ecco. Allora, se tu metti in atto questo comando di Gesù, che è quello di prenderti cura, allora è chiaro che la preghiera nasce da un prendersi cura. Non può essere semplicemente un atto disincarnato. Vedete, preghiera e vita sono totalmente legati. La nostra preghiera è lo specchio della nostra vita e dunque del nostro amore. Più ami e più preghi, meno preghi e meno ami. Si capisce come allora i messaggi, per esempio, di Medjugorje ogni volta insistono su questo, no? Pregate, 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 vuol dire amate, amate, amate. La preghiera è aprirsi all'amore. Se io non mi apro all'amore non pregherò mai. Se mi apro all'amore dell'altro e di Dio, la mia vita diventa una vita di preghiera. Ed è per questo che, per esempio, Sant'Alfonso Maria de Liguori ha scritto una frase che fin da bambino mi toccava, era il titolo di un libretto che si era molto in uso quando ero bambino: chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna. Quello che mi ha colpito non è tanto il chi prega si salva e chi non prega si danna, ma questo certamente, un santo che dice che sicuramente, perché chi prega certamente si salva e chi non prega certamente si danna? Perché la preghiera è amore, è aprirsi all'amore, amore di Dio e amore del prossimo, anzi, avendo visto il mio prossimo mi faccio vicino, mi rivolgo a Dio perché io non ho ciò che lui mi chiede. E quindi prendo atto della mia povertà, vado dall'amico con la A maiuscola e lui mi dà ciò che manca perché io lo posso dare all'altro. Ecco, allora capite che questo chi prega si salva, chi non prega si danna vuol dire proprio questo. Chi si fa amore, chi si apre, si fa prossimo e vicino all'altro si salva, chi si chiude in se stesso si danna. Che cos'è l'inferno se non la chiusura in se stesso, eh? Sartre diceva l'inferno sono gli altri. Il cristiano dice il paradiso sono gli altri. L'altro diventa la mia rottura di scatole se non lo amo, ma se lo amo diventa la mia gioia, anche quando è una rottura di scatole. Ricordate la storiellina, io l'avevo sul libro di lettura quando ero in seconda elementare, storiellina di un bambino, di una bambina che portava sulla groppa un bambinone abbastanza grosso, passa un viandante e dice: buttalo giù quel poltrone, non vedi, è pesante. E lei risponde: non è pesante, mio fratello. Quando l'altro diventa leggero, qualunque sia il suo peso, quando è fratello? Se rimane estraneo sarà sempre pesante, forse anche una piuma. Allora, solo quando ami le cose diventano leggere, quando non le ami tutte diventano pesanti. E la preghiera nasce dall'amore, se no dirai sempre domani, dopo, più tardi. Invece qui subito, durante la notte vado, in questo momento impossibile, in questo tempo che è inopportuno, continuo, è questa preghiera che è fatta giorno e notte, la preghiera potremmo dire del rompiscatole, ma il rompiscatole è colui che ama, è colui che ci crede fino in fondo, che ha fiducia sia nella bontà di ciò che sta chiedendo, ma anche nella bontà di colui a cui sta chiedendo. Se non vado a chiederglielo. E quindi una fiducia immensa, capite? Allora tutti questi atteggiamenti, no? Preghiera che è amore, pienezza, fiducia, abbandono, c'è dentro tutto qui, poche frasi, pochi versetti che potrebbero aiutarci a fare una lunga, lunga, lunga riflessione sulla nostra preghiera e sulla preghiera in genere, ma anche sul nostro modo di amare. perché se preghiera è amare, pregare è amare, vuol dire che dovremmo metterci veramente in discussione e domandarci a che punto sono, cosa mi manca ancora, no? Oppure da dove devo cominciare? Qualche volta anche questo, da dove devo cominciare? Come vedete, il Vangelo è molto denso, il Vangelo ha tante tante cose da dirci. Abbiamo, tra ieri sera e oggi, abbiamo letto poche righe, ma credo che ci vogliono poi mesi per digerirle, ma soprattutto per viverle, per farle diventare vita, perché non possono rimanere soltanto carta. Ricordate Sant'Antonio Abate, Sant'Atanasio, che abbiamo celebrato la festa in questi giorni, diceva, era il primo biografo di Sant'Antonio l'Egiziano, cosiddetto Sant'Antonio Abate, che era un laico, monaco, ma laico, diceva Sant'Atanasio, aveva a tal punto fatta sua la parola di Dio che la memoria aveva sostituito il libro. Ecco, non solo la memoria, ma ecco, assimilarla a tal punto che la nostra vita diventi un libro, come diceva il Vangelo di Giovanni, no? Si potrebbero scrivere ancora tanti libri, ma il mondo non basterebbe a contenerli, perché la nostra vita deve diventare un Vangelo, una buona notizia, una notizia bella, e quindi diventare un segno vivente. Ecco, chiediamolo veramente al Signore, chiediamolo come dono allo Spirito Santo.